Le 12:34 minuti, siamo al momento del nostro approfondimento. Ci siamo arrivati con La Roda di Gilberto Gil. La casa editrice Quodlibet, da qualche tempo a questa parte, sta ripubblicando diverse opere dello scrittore francese Georges Perec, come nel caso di L'Infraordinario dello scorso anno o Cantatrix Sopranica L e altri scritti scientifici del 2020. E Pensare, classificare, uscito pochi mesi fa. Di famiglia ebraica emigrata dalla Polonia, Georges Perec nasce nel 1936 a Parigi, dove trascorrerà la sua vita, una vita segnata anche da dolori, dato che da bambino nel 1940 rimane orfano del padre, ucciso all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e 3 anni dopo perde anche la madre, deportata in un lager nazista. Parigi, la sua Parigi, ispirerà molti dei suoi scritti, come La vie mode d'emploi, La vita, istruzioni per l'uso del 1978, e Tentative d'épuisement dans lieu parisien del 1975, appartamenti e passanti di una Parigi tra l'immaginazione e la verità vengono raccontati minuziosamente in queste pagine di Perec, pagine governate da regole di scrittura molto rigide, il principio guida dell'Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle, a cui Perec aderisce nel 1967. Si tratta del gruppo di ricerca letteraria che riuniva fra gli altri anche Raymond Queneau, Italo Calvino. Il loro intento appunto era quello di scrivere condizionati da vincoli, da regole di scrittura formali artificiali che proprio in virtù del limite che pongono aiutano, questa la loro idea, lo scrittore a sprigionare la sua creatività. E prendiamo per esempio l'esempio del romanzo La Disparition del 1969, in cui Perec addirittura compose senza mai usare la parola, in realtà la lettera e appunto nelle parole che si ritrovano in La Disparition, la E nelle parole appunto non c'è mai. Oggi, sullo spunto delle diverse pubblicazioni di Perec da parte di Quodlibet, vogliamo tornare a riflettere su questo autore scomparso più di 40 anni fa e sulla sua idea di scrittura e sulla sua attualità. Lo facciamo grazie al lavoro che ha portato avanti Francesca Rodesino e che ha preparato per me e per Marco Pagani, che è qui con me.
Ciao Mario, buongiorno a tutti. Allora presentiamo subito i nostri ospiti. Abbiamo Ermanno Cavazzoni al telefono con noi. Buongiorno, ben trovato.
Sì, ben trovati voi.
Ermanno Cavazzoni, autore noto, ha scritto numerosi libri e romanzi e anche sceneggiature, membro dell'Oulipo, la controparte italiana dell'Oulipo di cui parlava poco fa Mario, dirige la compagnia Extra di Quodlibet, all'interno della quale stanno uscendo i libri di Perec. Saluto anche sulla seconda linea il nostro ospite, anche lui scrittore, Vincenzo Latronico. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E anche Latronico, il nostro ospite, vive a Berlino, Latronico vive a Berlino ed è scrittore e anche traduttore, ha tradotto decine di romanzi, saggi. Il suo romanzo Le Perfezioni del 22, uscito per Buonpiani, è entrato nella dozzina del Premio Strega dell'anno scorso, poi è il suo La Chiave di Berlino, uscito per Einaudi. Allora, io comincerei con Cavazzoni, non so se possiamo chiamarla operazione editoriale, ma su quale spinta avete deciso negli ultimi tempi di ripubblicare diversi libri di Perec nella collana Compagnia Extra di Quodlibet, al di là magari di una poca reperibilità sul mercato dei libri, del nuovo soprattutto, perché ripubblicare oggi Perec?
Perché mi piace moltissimo, è uno degli autori che apprezzo di più in assoluto, autori del Novecento, intendiamoci, del secondo Novecento, e poi è effettivamente uno dei migliori autori francesi e circa contemporanei della nostra contemporaneità, che si legge tuttora con enorme piacere e interesse, e per la sua originalità. Il suo maggior libro, La vie mode d'emploi, è un libro appassionante, e anche la stessa struttura del libro è originalissima. E poi tutti diciamo, i pezzetti minori che lui pubblicava, aveva proprio il gusto di pubblicare in tante riviste sparse, e specialmente gli piacevano le riviste sconosciute, quelle piccoline a cui dava dei pezzetti, che poi sono stati raccolti dopo la sua morte e costituiscono i libri, in prevalenza sono i libri che abbiamo pubblicato, e sono pezzetti deliziosi, intelligenti, non so, potrei usare una serie di lodi che sarebbero giuste. Abbiamo pubblicato anche su uno dei suoi libri più importanti, Un homme qui dort, un uomo che dorme. Questo l'abbiamo già fatto parecchi anni fa, nel 2011 mi sembra. Ed è la prima traduzione italiana, e anche questo libro, che è uno dei primi libri che scrive, è ammirevole. Stupefacente, io, Gianni Celati e tutti gli altri collaboratori della collana lo consideravamo un esempio fulgorante della letteratura italiana da prendere ad esempio.
Vincenzo Latronico, nel 2022 per Bompiani usciva il suo Le Perfezioni, per la scrittura del quale lei stesso ha detto di essersi ispirato proprio a Georges Perec, soprattutto al suo romanzo Les Choses. Ora, nelle Choses c'è una giovane coppia che ha un rapporto ambivalente con il nascente capitalismo degli anni 60, e anche nel suo romanzo c'è una coppia che ha un legame ambivalente con il capitalismo, in questo caso tutt'altro che nascente, ma anche con il mondo digitale e quello dei social network. Come si manifesta nel suo libro questa doppia ambivalenza, e in che modo la scrittura delle Perfezioni l'ha appunto ispirata?
Ah, sì, io mi riallaccio precisamente a ciò che diceva Cavazzoni poco prima, sono perfettamente d'accordo, e cioè io trovo che la letteratura di Perec sia oggi, debba essere oggi, un grandissimo esempio per scrittrici e scrittori di nuove generazioni. E io ringrazio chi ha detto il mio libro è stato ispirato alle Choses. In realtà, esattamente facendo mia una pratica dell'Oulipo, che è la scrittura non originale, della scrittura seguendo delle regole, seguendo un modello, io mi sono in larga misura limitato a fare con Le Perfezioni una riscrittura delle Choses di Perec. È stato proprio più che un omaggio, poi a un certo punto, come sempre in questi casi, ha preso una sua direzione, ma il libro è nato proprio per questo, e io ravvedo un...
C'è stato
pronto?
Un problema, in realtà è caduta
è
la
proprio
linea.
È andata giù la linea.
Sì.
Beh, allora riagganciamo, cerchiamo di riallacciare il filo del discorso che stava introducendo Vincenzo Latronico. In realtà già anticipava qualcosa che ci interessa approfondire proprio con Cavazzoni, ovvero questo portato, come sempre nella grande letteratura, ma nei casi specifici, nel caso specifico di Perec, proprio della sua scrittura, dell'essere capace di parlare anche non solo ai lettori del presente, ma anche a chi nel presente scrive, alle generazioni di scrittori del presente. Allora Cavazzoni, le chiederei una domanda sulla quale si può dire molto. Intanto ho apprezzato molto la sua risposta iniziale, perché ripubblicare Perec oggi? Perché mi piace tantissimo. E direi che una risposta, quando arriva così dal cuore, non può non piacerci. Ma perché pubblicare oggi? Perché ripubblicare oggi Perec dal punto di vista del suo valore per chi legge e per chi scrive oggi?
Certo, giustissimo. Guardi, io ricevo per la collana tanti libri e proposte di libri, e spesso sono la storia infelice dello studente fuori corso che abita in un appartamento con altri studenti, e lì mi viene male al cuore quando leggo queste cose che si ripetono, che sono poi l'esperienza di tantissimi che scrivono.
Abbiamo ritrovato intanto Latronico, lo risalutiamo e lo rintroduciamo nella conversazione, ma prego Cavazzoni.
A che punto mi avete perso? Scusate, deve essere caduta la linea.
L'abbiamo persa quando stava raccontando degli scrittori del presente, dell'importanza di Perec per loro, ed è la domanda che poi abbiamo girato a Cavazzoni, alla quale sta rispondendo. Prego,
sì,
Cavazzoni, sì.
Certo, e invece Perec proprio è completamente diverso da questi racconti autobiografici che arrivano spesso in casa editrice, ed è anche folgorante, nel senso che una storia personale di uno studente come che c'è nel Naum Kiddor, un uomo che dorme, è proprio una storia completamente diversa da tutte le storie che ricevo e che sono delle autobiografie banali, spesso, non sempre, intendiamoci. Perec invece ne fa un libro impressionante questo, e se uno legge Un uomo che dorme ne è veramente non resta uguale a prima, ecco.
Latronico vuole chiudere, vuole completare risposta, sì.
Mi riallaccio anche in questo caso a ciò che diceva Cavazzoni, nel senso che mi sembra che questa grande preponderanza oggi di la cosiddetta autofiction, qualunque cosa significhi, di narrazione del trauma in prima persona, può anche essere interpretata come una sorta di esaurimento di un certo tipo di narrazione psicologica, realistica, sociale, una sorta di stanchezza del romanzo realista. E c'è quindi un bisogno di cercare di fare letteratura in altri modi. E secondo me, da questo punto di vista, l'esempio di Perec è grandioso, è brillante, perché è proprio un tentativo di andare a fare un romanzo nuovo, una narrazione nuova, che però non sia semplicemente uno sperimentalismo formale ostile. La cosa incredibile è che se noi oggi diciamo romanzo sperimentale, si pensa sempre a qualche cosa di difficile, di ostico, di chiuso. Appunto, il grande esempio di Orci non solca è un romanzo grandioso, ma un romanzo impenetrabile per molti versi. Invece i libri di che no, sono leggibilissimi, sono generosi, sono aperti.
Cavazzoni voleva intervenire.
Giustissimo, lo sperimentalismo è stato interessante come fenomeno critico, casomai, ma di libri leggibili, come diceva Latronico, non ce ne sono. Invece i libri di Perec lo sono tuttora e sono un buonissimo esempio per non cadere appunto nella autofiction o autoverità. E tra l'altro in questo gruppo dell'Ulipo c'è poco da dire, ma le cose che fa Perec sono sempre le migliori, cioè le più riuscite, le più eccessive. Voler scrivere tutto un libro, un grande lipogramma senza la E, come diceva lei prima, senza cioè parole che contengano la E, è uno sforzo enorme. E fare anche il libro, diciamo, speculare, cioè un libro dove l'unica vocale permessa è la E, che è le revenant, che credo, non so se è stato tradotto questo, ma è un po' intraducibile.
Non vogliamo neanche immaginare le difficoltà nel tradurre un libro usando solo la E o escludendo la E dalla traduzione.
Certamente, no, la dispersione è stato tradotto, le revenant non mi sembra di no. Comunque dicevo, se finisco il discorso, sono brevissimo, all'interno dell'Ulipo i giochi che fa Perec sono sempre straordinari e fanno sempre leggermente sorridere e sono riusciti. Poi l'Ulipo, questo piccolo movimento francese, la Francia dà grande spazio a questi gruppi e infatti li ha ospitati alla Bibliothèque Nationale, dove continuano a trovarsi, mi sembra, ogni mercoledì. Ed è stato un modo per... sento dei rumori fortissimi.
Sì, sull'altra linea c'è stato qualche piccolo disguido, mi scuso, stava dicendo?
È che l'Ulipo è servito proprio per togliere la banalità del racconto semi-autobiografico, cioè fare qualcosa secondo regole che ti obbligano a prendere una strada, a prenderne un'altra, e spesso dentro queste regole ci può essere invenzioni originali. La vie mode d'emploi è un... Vabbè, sulla vie mode d'emploi vorrei tante cose da dire, ma è un buonissimo esempio, proprio perché sono vite che vengono raccontate, e le vite più diverse, e tutte concatenate, legate da questo edificio colto in un'ora, in un momento, da cui partono le varie vite, ma vite altrui.
Io devo dire che quando si parla di Oulipo faccio fatica a non collegare, non so per quale percorso sinaptico, l'esperienza letteraria di Oulipo con quella cinematografica di Dogma 95, sappiamo, quel manifesto che vide Lars von Trier come capofila, per, attraverso delle forme molto rigide di rispetto proprio formale, stilistico, di un certo tipo di ripresa, proprio di fare cinema, di inquadratura, di fotografia, usare insomma la forma per arrivare alla sostanza. Non so se c'entrano qualcosa le due cose, non so se qualcuno di voi vuole aggiungere la sua. Faccio fatica a non metterle una di fianco all'altra, anche se sono esperienze effettivamente diverse.
Ma allora, io se posso...
Sì, la Tronico, prego.
Mi sentite?
Sì, sì.
Io personalmente trovo che l'associazione è sensata, vera, perché in effetti anche lì si tratta di usare una serie di regole per, diciamo, come non come vincoli, ma per generare qualcosa di nuovo, per aprire nuove possibilità. Però va detto che io trovo che l'insistenza del rapportare l'Oulipo solo al discorso delle contrainte, delle regole, dei vincoli, è forse un po' riduttiva, deriva anche molto dal fatto che per il pubblico italiano il grande approccio a questo movimento è stato dato soprattutto dalla traduzione degli Esercizi di stile di Raymond Queneau, fatta da Umberto Eco, che ha fatto un'opera grandiosa, che però è soltanto una parte di questa cosa, perché ad esempio l'attuale presidente dell'Oulipo, Hervé Letellier, ha scritto un romanzo grandioso che è L'Anomalia, uscito da pochissimi anni, che è un romanzo oulipiano a tutti gli effetti, ma come Un homme qui dort, come La vie mode d'emploi, come Les choses, è innanzitutto un romanzo. È un romanzo che si legge in modo trascinante, un romanzo toccante, divertente, commovente, come Les choses è una storia tristissima, ad esempio, anche se a momenti molto sarcastica, molto ironica. E c'è secondo me questo aspetto dell'Oulipo, il fatto che comunque, e soprattutto di Perec era un narratore, quando si parla di regole, si tende un po' a considerarli degli esperimenti, dei giochi, quasi dei cruciverba, e questa dimensione c'è nella sua opera, però io da lettore, prima ancora che da scrittore, la trovo quasi collaterale rispetto a quella che è semplicemente la sua grandissima arte della narrazione.
E allora, proprio a proposito di questo aspetto, sì.
Se posso intervenire, certo. Sono perfettamente d'accordo. Faccio due esempi. Uno, un oulipiano, che Calvino, che viveva a Parigi e aveva aderito a questo movimento e ha fatto cose oulipiane, ad esempio questo libro Il castello dei destini incrociati, che è il libro più mal riuscito, meno leggibile e più proprio è come...
Sono perfettamente d'accordo.
Proprio mi spiace parlare così di Calvino, ma è un libro che non sono mai riuscito ad andare avanti più di 10-20 pagine, e perché è una cosa fatta a pappagallo, cioè per imitare così. Perecche ha perfettamente ragione ancora l'elettronico, è un vero narratore. E casomai le regole sono, e questa è la seconda cosa che volevo dire, le regole che si dà nel vie mode d'emploi sono regole che diventano, a me viene da dire, come la coda della lucertola. La lucertola, se uno cerca di prenderla, lascia lì la coda che continua a muoversi e che il predatore si butta sulla coda. E così questo il libro, io ho sempre pensato che i perecchiani, gli oulipiani francesi mi hanno proprio sono contrarissime a questa idea che Perec aveva una massa di racconti, ce ne sono tantissimi, di vite raccontate, e poi ha costruito l'edificio, cioè il raccordo, ha costruito le regole attorno a una buona parte di racconti che aveva, e quindi ha barato in nome del racconto, come legare i racconti, come il Decameron di Boccaccio, che sono racconti meravigliosi, uniti da questo pretesto del fuggire dalla peste e stare in una villa a farsi dei racconti. La cosa principale, appunto, è riuscire a farsi leggere, a fare qualcosa che uno legge volentieri. Il resto, sono perfettamente d'accordo, sono piccoli giochi anche interessanti, curiosi, eccetera, che vanno fatti bene anche quelli, intendiamoci. Ma la verità è che il racconto di Perec resta leggibile tuttora.
E a proposito di ciò che sosteneva rispetto allo scrivere, Perec dice: scrivere è tentare meticolosamente di trattenere qualcosa, di far sopravvivere qualcosa. Proprio su questa sua citazione vorrei chiudere con entrambi, chiedendovi se siete d'accordo, se c'è qualcosa che vale anche per voi nella vostra scrittura, il fatto di far cercare di far sopravvivere qualcosa, Vincenzo Latronico.
Sì, assolutamente. In realtà c'è un passo molto molto bello dei Testamenti traditi di Milan Kundera, in cui ragiona proprio su questa idea di Perec e va un passo più in là, perché parlando proprio della descrizione, che è dei vari strumenti dello scrittore e della scrittura, quello che forse Perec ha maggiormente, su cui ha maggiormente fatto leva, ad esempio nella Rime d'Emploi, Kundera dice: è chiaro che in questo caso la descrizione è, esattamente come la letteratura, un atto di compassione per ciò che è effimero. E sì, io me la potrei tatuare.
Cavazzoni?
Sì, anche questo è vero. Io penso che scrivere, come fare qualunque opera d'arte, il cinema, che oggi, che in questo secolo passato e tuttora è la più grande arte, la più seguita, fare vivere un pezzo della propria anima. Una biblioteca è un al di là, una raccolta di anime che, se tu prendi un libro e lo apri, fai rivivere anche dopo un secolo, dopo due secoli. E tutte a me fanno compassione le biblioteche, vedere tutte queste anime che sono lì in attesa che qualcuno le tiri fuori e le legga. Ed è un pezzo del cervello di chi l'ha fatto, ed è l'unica forma di sopravvivenza che io conosco.
Bene, e siamo oramai in conclusione di questa nostra chiacchierata, intervista, ricordando Georges Perec, le sue opere che, l'abbiamo detto, sono state in parte e verranno ripubblicate da Quodlibet. Io ringrazio Ermanno Cavazzoni, scrittore e responsabile proprio delle recenti uscite di Perec per Quodlibet. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche allo scrittore Vincenzo Latronico, grazie per averci parlato dell'attualità di Perec, grazie.
Grazie, arrivederci.